Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio con me ci sono Priscilla, che frequenta il liceo Giulio Cesare di Roma.
Ciao.
E Matteo, che invece frequenta storia medievale moderna contemporanea alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Per parlare di... Vabbè, vi faccio prima la domanda. Qual è la tua media scolastica, Priscilla?
Guarda, considerando che matematica abbassa parecchio, diciamo sul 7, 7 e mezzo.
Beh, bravissima. Matteo, qual era la tua prima che entrassi nel fantastico 7, mondo?
7,28
del... Beh, preciso.
Sono sempre andato particolarmente fiero.
Bravissimo. Beh, c'è invece chi ha problemi, qualcuno in più di voi, e che quindi deve lottare con le insufficienze, ma c'è anche chi tra questi sostiene che dare un 2 o un 3 sia totalmente inutile, anzi ingiusto, perché scoraggia, e che bisognerebbe invece dare un 4 politico. Di questo parleremo oggi. Intanto il 4 ci ha fatto rivenire in mente una bella canzone di Gino Paoli, 4 amici al bar.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà.
Paoli a Radio Zainet, 4 amici al bar. Allora, ragazzi, abbiamo già anticipato prima l'argomento di oggi. Io andrei ad ascoltare anche la scheda e poi iniziamo subito la discussione.
Abolite il 2, è degradante. L'appello disperato viene dagli studenti di Bolzano, che sostengono che un'insufficienza tanto grave sia irrecuperabile e anche offensiva nei confronti di chi la consegue. E fin qui niente di strano. L'anomalia del caso sta nel sostenitore di questa protesta, niente meno che il presidente della provincia autonoma altoatesina, Luis Durnwalder, schieratosi a fianco degli studenti nella loro battaglia. Subito si scatena il dibattito tra i duri e puri della pagella schedina e i soliti pedagoghi comprensivi. Un 2 è un utile pungolo o un inutile sgarbo?
Benissimo, eccoci qua. Allora, Priscilla e Matteo vantavano ottimi voti, non è così per molti altri studenti. Tra l'altro la situazione delle scuole italiane, ogni volta che se ne parla, non escono mai grandissimi risultati, però c'è anche addirittura chi, anche in Germania, sostiene che non si dovrebbe bocciare più di tanto. Addirittura arriva dal Ministero della Pubblica Istruzione tedesca questa direttiva: i ripetenti costano troppo. Quindi quattro politico, sono due discorsi in realtà legati fino ad un certo punto, perché chi sostiene che occorra un quattro politico quantomeno non dice che vanno promossi, però che vanno incentivati. E la questione è scoppiata soprattutto a Bolzano, dove alla manifestazione degli studenti che chiedevano il quattro politico si è affiancata anche l'adesione di Luis Durnwalder, cioè il presidente della provincia autonoma. Il quale sostiene che appunto il voto troppo basso fa perdere il coraggio e anche il senso del recupero. Ovviamente è scoppiata la polemica. Ragazzi, volete dire la vostra? Priscilla, tu cosa ne pensi?
Ma io personalmente non so quanto possa essere poi in realtà utile dare un 4 politico quando poi comunque il ragazzo si ritroverà alla fine dell'anno a dover fronteggiare la propria insufficienza e le proprie carenze, e soprattutto si troverà a dover superare l'esame di inizio anno con la nuova riforma che è stata introdotta dal ministro Fioroni.
Chiediamo il parere di Matteo.
Ma intanto mi viene da dire che neanche i tedeschi sono più quelli di una volta.
Hai visto?
Comunque no, io sono pienamente d'accordo con Priscilla, se non altro perché questa tendenza al livellamento verso l'alto che si sta registrando da qualche tempo nella scuola e nella società italiana in generale la vedo potenzialmente distruttiva, perché comunque appunto come diceva lei, allora se uno che è a livello da 2 deve prendere 4, uno che è a livello da 4 deve prendere 6 e così via.
Ospite di Radio Zainet Benedetto Vertecchi, noto pedagogista e anche autore di alcuni libri proprio sulla valutazione degli studenti, tra cui Laboratorio di Valutazione. Benvenuto a Radio Zainet.
Buonasera.
Vai pure Priscilla, inizia pure a fare le domande.
Buonasera professore, io le volevo chiedere, secondo lei questo provvedimento che è stato richiesto a Bolzano del 4 politico può essere veramente funzionale alla didattica e anche all'atteggiamento degli studenti in classe, o può anzi rivelarsi controproducente?
Ma guardi, io credo che anche se è incominciato con una certa foga protestataria da parte degli studenti, in realtà sia molto più ragionevole di quanto si possa pensare. Innanzitutto credo che chi ha esperienza di cose scolastiche sappia che in realtà gli insegnanti nella grandissima parte dei casi non usano tutti i 10 punti, ma usano soprattutto quelli centrali, quindi diciamo più o meno da 4 al 7, da 4 all'8. In altri paesi la scala è ridotta a 5 punti, in cui c'è una posizione centrale più o meno equivalente alla nostra sufficienza, una medio superiore, una superiore, una media inferiore, una inferiore. Per esempio questo è il sistema che si usa negli Stati Uniti. In Russia si usa lo stesso, una scala a 5 punti. Ossia, quello che conta è riuscire a differenziare una prestazione rispetto a un criterio centrale, quindi indicare se è positiva o se è negativa, mentre è molto improbabile che si possa usare tutta la gamma. Allora si potrà chiedere perché 10 punti se poi se ne usano la metà. La risposta è interessante a mio parere, ossia in realtà quando queste scale sono state introdotte i voti e la valutazione aveva una doppia funzione, una di apprezzare il profitto, l'altra di incentivare allo studio o di punire aspetti non desiderati del comportamento. Quindi si aveva contemporaneamente una funzione cognitiva legata al processo di apprendimento e una funzione morale di premio o castigo rispetto ai modi in cui il comportamento degli allievi si era espresso. Ora, io credo che gli studenti di Bolzano abbiano capito che nei loro voti c'erano contemporaneamente degli aspetti che riguardavano l'apprendimento, ma anche degli aspetti punitivi del comportamento. E quando dicono che vogliono il 4 politico, cioè non stanno dicendo tutti sufficienti, ma stanno dicendo non usiamo inutilmente delle posizioni della scala, tipo 2, 1, che generalmente non vengono usate perché corrispondono a una forma di castigo, di punizione, ma non a un'effettiva capacità di separare all'interno di una prestazione negativa.
Però scusi, l'essenza del voto politico non è contrario allo spirito meritocratico che si vorrebbe, di cui si vorrebbe investire la scuola italiana?
Ma in questo caso non c'è nessun rifiuto di premiare le prestazioni migliori, purché siano delle valutazioni che individuano effettivamente le prestazioni migliori. Se c'è una componente di tipo moralistico, non si riesce più a distinguere qual è la prestazione migliore. Però se io do un voto più alto o più basso per premiare o per punire, non sto valutando la prestazione, sia il livello dell'apprendimento, ma sto facendo una operazione che ha riflesso su componenti di valore, ma non su componenti di apprendimento. Se vogliamo sviluppare una cultura legata alla qualità dell'apprendimento, al livello dell'apprendimento, allora dobbiamo separare la parte del giudizio che riguarda l'apprendimento da quella che riguarda altri aspetti.
Però, mi scusi, il 4 comunque non è un'insufficienza, tra virgolette, cattiva, è un'insufficienza, come appunto hanno detto gli stessi studenti altoatesini, pienamente recuperabile. Nel momento in cui si verificassero lacune tanto gravi da meritare comunque un 2, che posso assicurare non è un voto tanto facile da conseguire al ribasso, comunque si andrebbe a tutelare una fascia di ignavia totale di fronte al...
Guardi, innanzitutto se uno studente continua a prendere 4, mi sembra che il risultato sia di assoluta negatività, verrà respinto. Se uno studente merita un punteggio migliore a un certo punto del suo percorso, allora non è una questione di aritmetica, è una questione di constatare che questo miglioramento c'è stato e che ha portato a un risultato positivo. Vede, c'è una confusione che spesso si fa proprio dal punto di vista della teoria metrica, sia delle misure che stanno al di sotto dei voti. I voti sono posizioni su una scala ordinale, il che vuol dire che danno una relazione di maggioranza o di minoranza, ma non danno quantità. Quando diciamo 2, 4, abbiamo una apparenza quantitativa, ma in realtà i voti, i numeri che si usano per designare i voti, non hanno valore quantitativo, indicano soltanto relazione. Allora, quello che conta è sapere che in una graduatoria ci sono delle posizioni che stanno prima e altre che stanno dopo, e sapere qual è la posizione che indica il raggiungimento di una soglia di adeguatezza. Quando lei dice 2 è pesante, 4 lo è meno, lo è relativamente, perché se un 4 continua a essere 4, l'effetto è esattamente uguale a quello di un 2. Se nel 2 si percepisce una sorta di accanimento valutativo, questo non è positivo. Se uno studente pensa di poter rimediare un 4, questo invece è un aspetto positivo. Del resto è quello che avviene in moltissimi sistemi scolastici.
Saluto e ringrazio Benedetto Vertecchi per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Bene, buongiorno.
Grazie ancora. Tempo di pausa a Radio Zainet, torniamo tra pochissimo.
Zainet, la scuola che fa radio.
Yeah. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde, di calzoni, notte di sogni, di coppe, di campioni.
E sulle tristi e dolenti note di questa canzone di Venditti, Notte prima degli esami, rientriamo in studio con Radio Zainet. Priscilla, sei anche un po' preoccupata perché lei l'esame ce l'ha quest'anno, quindi ha fatto anche qualche accenno di gesto scaramantico,
esatto.
Però vabbè, che vogliamo,
crociamo le dita.
Ve tocca, invece Matteo qua sogghigna perché lui ha già dato
l'ultima maturità pagliacciata della storia della Repubblica.
Maledetti.
ecco, qui adesso scatta la discussione come minimo. Beh, noi...
Io non ho problemi ad ammetterlo, è stata una pagliacciata immonda il mio esame di maturità.
Ti spaventa, Priscilla, quello che sta arrivando per te?
Spaventa tutti, penso, la maturità, anche se magari è più l'idea del rito di iniziazione che non in realtà l'esame in sé per sé, però l'ansia c'è, ovviamente.
Secondo ospite a Radio Zainet, il professor Luciano Corradini, che vanta anche un passato di sottosegretario del Ministero della Pubblica Istruzione. Benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Buonasera professore, io le volevo chiedere, parlavamo appunto della questione della richiesta dei ragazzi di Bolzano del quattro politico, che è stata anche accolta dal presidente della regione, della provincia, perché i ragazzi con debiti o addirittura i ragazzi bocciati costano troppo.
Beh, diciamo, se... erano due questioni diverse. A Bolzano si chiedeva il quattro politico anziché un voto più basso come 2 o 3 perché... scoraggerebbe troppo il recupero.
E invece poi a Perugia è stato richiesto da un preside addirittura il 6 politico, perché i ragazzi con insufficienze gravi e non gravi erano un numero eccessivo, si parlava del 70-80% degli studenti, e la scuola, in caso di bocciatura di tutti quanti questi ragazzi, sarebbe stato costretto a chiudere. Secondo lei è possibile che si debba arrivare a certi provvedimenti per riuscire a salvare, diciamo, degli istituti, delle scuole?
Ma guardi, l'aggettivo politico ci richiama al clima post-68esco, quando si contestava l'istituzione università e si chiedeva da parte degli studenti il 18 politico, cioè in sostanza, pur riconoscendo che dal punto di vista tecnico potevano esserci delle insufficienze, per valorizzare gli studenti, il loro movimento e per contestare il valore complessivamente negativo dell'istituzione, si riteneva di doversi ribellare in quel modo. In realtà la docimologia è la scienza che studia la valutazione e che cerca di capire sulla base di che cosa vengono assegnati dei punti ai comportamenti scolastici, cioè ai compiti di classe, alle interrogazioni e così via. Si guarda il risultato e ci si accorge che in gran parte i voti che si danno e che si ricevono sono frutto di interpretazioni soggettive da parte degli insegnanti, che spesso non hanno neanche dei criteri condivisi per assegnare lo stesso punteggio alle medesime prestazioni. Anzi, alcuni in tempi diversi danno voti diversi alle medesime prestazioni, cioè al medesimo compito, alla medesima interrogazione, se fosse possibile. E questo serve ad indicare che questa sicurezza assoluta del valore tecnico dell'espressione non c'è. Possiamo dire che così come i medici misurano la temperatura con un termometro, che deve essere uno strumento oggettivo, indipendente dalla loro scienza, dall'emotività, eccetera, eccetera, e poi danno una valutazione, cioè stabiliscono se quei 37 gradi sono da considerarsi pericolosi oppure sono da considerarsi nella norma, dato l'andamento della temperatura basale di quella persona, eccetera, eccetera, così bisognerebbe fare anche nella scuola, cioè avere un termometro intanto che dia per tutti una misurazione che sia obiettiva e credibile. Poi si tratta di valutare, non dal punto di vista politico, dico io, ma dal punto di vista pedagogico, cioè dal punto di vista del vantaggio che ne ricava lo studente in rapporto alla valutazione che si dà del suo comportamento, per vedere se riesce in sostanza a migliorare, che è quello che interessa tutto sommato nella valutazione, oppure se questo è destinato a produrre dei guai. Allora, in sostanza, quando io sono stato insegnante nelle scuole secondarie non ho mai dato dei due, perché sostanzialmente non facevo mai delle misurazioni riconducibili a criteri precostituiti, ma nel voto implicavo una valutazione di una persona, ecco, in qualche modo. E allora in quel caso meno di 4 non davo, perché mi sembrava gratuitamente offensivo dare meno di 4. Però fino a 9 e 10 potevo anche arrivare, perché si trattava di incentivare, di valorizzare in qualche modo il merito. Ecco il punto. Allora bisogna che gli insegnanti si mettano d'accordo, ma del resto vedi, anche all'università ci sono problemi analoghi. Ogni commissione di laurea tutto sommato procede secondo criteri suoi, e se questi non vengono decisi a livello di facoltà, a livello di tutto il corpo docenti di una determinata facoltà, può succedere che una persona sia valutata diversamente, abbia cioè un punteggio finale diverso, che è quello che conta, al di là poi del giudizio personale che si possa dare, ecco, con un medesimo prodotto possono venire considerati, giudicati buoni o meno buoni o cattivi. Questo è l'aspetto pedagogico o politico, se si vuole, più legato quindi alla comprensione, alla stima che gli insegnanti hanno del loro mestiere e degli alunni, piuttosto che alla realtà dei fatti. Poi un 4 o un 2, certo, hanno un significato sociale, sostanzialmente dicono che c'è un'insufficienza, questa può essere anche grave, perché già 4 è un'insufficienza grave rispetto ad un 5. Se poi si vuole essere così, insomma, più tra virgolette obiettivi con se stessi, con il proprio modo di comportamento, si può indicare anche l'1 o il 2, ma mi pare che sia inutilmente persecutoria questa cosa.
Io la ringrazio, ringraziamo quindi il professor Luciano Corradini per essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, buongiorno, buongiorno.
Non c'è molto tempo, se volete proprio chiudere con una breve considerazione, Priscilla Matteo?
No, io volevo tornare su quello che aveva detto in chiusura il professor Corradini, attenzione a imporre misure standard di valutazione che poi si fa finire col crocettismo, tipo nei paesi anglosassoni tanto glorificati, ma che alla fine poi non
valorizzano né lo studente,
non valorizzano né le capacità
metodo.
Tecniche di espressione, sfornano laureati che non sanno parlare.
E invece noi andiamo ad ascoltare una bella canzone di Joni Mitchell per chiudere la puntata odierna di Radio Zainet. Perché? Perché come di consueto chiudiamo con il flashback, la bella musica del passato.
del nostro dedicato alla musica. Siete pronti per il grande concerto di Joni Mitchell stasera? Una delle artiste più importanti che il panorama musicale mondiale abbia conosciuto in questi ultimi anni si esibirà questa sera alla Royal Albert Hall di Londra per un concerto che gli esperti giudicano già come uno degli eventi più importanti della storia della musica. Joni esordì 2 anni or sono con l'album omonimo Joni Mitchell, che conteneva brani come Marty e Night in the City. E allora, per prepararci al concerto di stasera, che ne direste di ascoltarci proprio quest'ultimo? Il titolo è Night in the City e lei è Joni Mitchell, signori!
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Quella che avete appena ascoltato è Night in the City di Joni Mitchell, inserita nell'album omonimo del 1968, con cui debuttò anche se il suo nome non era sconosciuto. Sin da questo suo primo album, ciò che colpisce di più è il fatto che gli arrangiamenti orchestrali vengono abbandonati in favore del solo utilizzo della chitarra, che fa risaltare maggiormente i versi, sempre profondi e delicati. Ma a colpire è anche il canto, cristallino e raffinato. Dopo anni e anni di successi, nel 2002 Joni Mitchell è tornata alla ribalta delle cronache musicali per un'affermazione che ha fatto scalpore. Mi vergogno di far parte del music business, è una fogna, ed è per questo che ho deciso di ritirarmi, ma rimane e rimarrà sempre una grande ed unica artista.
Si chiude così anche questa puntata di Radio Zainetti. Io saluto e ringrazio Priscilla del liceo Giulio Cesare di Roma.
Grazie a voi, ciao.
E naturalmente il nostro Matteo che frequenta storia alla Sapienza di Roma.
Ciao.
Simona Neri vi saluta e vi dà appuntamento con Radio Zainetti a domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio Zainet.